Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato in Italia da Marsilio nel 2023 nella traduzione di Fabio Cremonesi. La luce che manca di Nino Arati Squili è un ampio romanzo storico e di formazione ambientato, soprattutto a Tbilisi negli anni della dissoluzione sovietica e delle trasformazioni che seguono. Al centro vi sono quattro ragazze, cresciute nello stesso cortile, ma provenienti da famiglie e ceti molto diversi: Dina, Ira, Nene e Queto. La loro amicizia si misura con i primi amori, le fratture sociali, la criminalità, la scarsità materiale e la violenza politica che investono la Georgia, molti anni più tardi. Una retrospettiva fotografica a Bruxelles riapre quel passato. Le immagini in bianco e nero diventano una struttura per interrogare ciò che è stato, visto, taciuto o rimosso. Il romanzo non usa la storia nazionale come semplice sfondo documentario, ma ne mostra l'irruzione nelle relazioni private. Il suo scopo narrativo è tenere insieme memoria individuale, lealtà femminile e costo umano di un passaggio storico traumatico, senza separare nettamente responsabilità, perdita e possibilità di perdono. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, Tbilisi e il crollo sovietico, la storia entra nello spazio domestico. Il contesto georgiano non è una cornice esotica, né un riassunto di eventi politici. Arati Squili colloca la crescita delle protagoniste nel passaggio dall'ultima fase sovietica alle spinte per l'indipendenza e al successivo disordine, facendo percepire la storia attraverso conseguenze quotidiane concrete. Razionamenti, mancanza di elettricità, scontri in strada, guerra al confine, corruzione e violenza modificano le abitudini e restringono le possibilità di scelta. In questo modo, il romanzo evita di presentare la transizione post-sovietica come un'astratta conquista della libertà per chi la vive. Essa comporta anche precarietà, paura e una rapida ridefinizione dei rapporti di potere. Il cortile di Tbilisi assume perciò una funzione decisiva. È un microcosmo in cui classi sociali differenti convivono, si osservano e si scontrano. È anche il luogo da cui le ragazze misurano la distanza tra desideri personali e vincoli collettivi. Le loro famiglie non dispongono delle stesse risorse, né dello stesso accesso alla protezione sociale e criminale. Questa disparità rende visibile come le crisi pubbliche non colpiscano tutti allo stesso modo. La scelta di seguire quattro adolescenti consente inoltre di leggere la trasformazione storica dal basso, non attraverso i protagonisti ufficiali della rivoluzione, ma attraverso chi eredita un paese instabile, proprio mentre sta costruendo la propria identità. Secondo, quattro ragazze. Quattro posizioni sociali: l'amicizia come legame e campo di tensione, la relazione fra Dina, Ira, Nene e Queto costituisce il nucleo affettivo del libro, ma non viene idealizzata come solidarietà senza incrinature. Le quattro ragazze condividono un luogo e una fase della vita, mentre le separano temperamenti, aspettative e condizioni familiari. Dina è associata a un bisogno di libertà e a una madre anticonformista. Ira viene presentata come la più brillante. Nene porta il peso di un legame con il criminale più potente della città. Queto è caratterizzata da uno sguardo particolarmente profondo sulle cose. Questi tratti non sono semplici etichette, definiscono diverse modalità di affrontare un ambiente in cui il privato è costantemente esposto a pressioni esterne. L'amicizia resiste a eventi che potrebbero dividerle: un amore segreto, violenza diffusa, disuguaglianze, spostamenti e lutti, ma la sua durata non equivale all'assenza di danno. Il romanzo pone implicitamente una domanda più complessa: che cosa resta di un legame quando le persone che lo hanno formato sono state cambiate dalla storia e dalle proprie scelte. L'attenzione alle ragazze offre anche una prospettiva femminile su un contesto spesso raccontato attraverso uomini armati, leader politici o reti criminali. Le protagoniste non sono estranee a tali poteri, ma li ricevono nelle case, nei corpi, nei desideri e nelle possibilità di futuro. L'amicizia diventa così sia rifugio sia archivio delle ferite condivise. Terzo, fotografie in bianco e nero memoria. Omissione e ricostruzione del passato. La cornice della retrospettiva fotografica a Bruxelles organizza il romanzo come un ritorno critico al passato. Da adulte, le protagoniste rimaste si confrontano con immagini che le ritraggono insieme e che riattivano una storia personale inseparabile da quella del loro paese. La fotografia sembra offrire una prova fissa volti, luoghi e istanti. Tuttavia, il libro ne mette in luce anche il limite essenziale. Un'immagine può mostrare che qualcuno era presente, ma non restituisce automaticamente ciò che provava, ciò che è accaduto prima o dopo lo scatto, né le ragioni dei silenzi successivi. Il bianco e nero ha quindi un valore narrativo oltre che visivo. Richiama una memoria parziale, apparentemente nitida, ma attraversata da zone d'ombra, invita a distinguere fra testimonianza e comprensione. Osservare le fotografie diventa un gesto di ricomposizione, non di semplice nostalgia. Le donne devono collegare immagini, ricordi e assenze, accettando che la ricostruzione non possa cancellare le fratture. Questo dispositivo permette a Arati Squilly di alternare prossimità emotiva e distanza. Il lettore entra nella vita delle ragazze, ma è anche sollecitato a chiedersi come ogni racconto del passato venga ordinato da chi sopravvive e da ciò che è disponibile come traccia. La fotografia, inoltre, mette in rapporto storia privata e storia collettiva. Le immagini di un gruppo di amiche non illustrano soltanto una giovinezza perduta, diventano frammenti di un'epoca di rivoluzione, collasso e ridefinizione nazionale. La memoria, qui, è un lavoro interpretativo e moralmente impegnativo. Quarto, violenza. Criminalità e scarsità, la normalizzazione dell'emergenza nella vita quotidiana. Uno degli aspetti più incisivi del romanzo è il modo in cui rappresenta l'emergenza come condizione prolungata. La violenza non appare soltanto nei momenti spettacolari degli scontri o della guerra, penetra negli spazi ordinari attraverso l'insicurezza. La corruzione, la criminalità di quartiere e la debolezza delle strutture pubbliche. Anche la mancanza di luce e il razionamento del cibo hanno una portata narrativa precisa. Non sono dettagli decorativi di ambientazione, ma segnali materiali di una società nella quale la continuità della vita domestica non può essere data per scontata. La figura di Nene, nipote di un potente criminale cittadino, evidenzia in particolare la porosità fra sfera familiare e potere illegale. La protezione promessa dai legami di sangue può trasformarsi in vincolo, esposizione o ricatto. Il romanzo non riduce così la criminalità a una deviazione individuale, la inserisce in un paesaggio dove l'incertezza istituzionale favorisce forme private e violente di controllo. Parallelamente, l'esperienza delle altre ragazze mostra che nessuna posizione è davvero completamente al riparo. Pur essendo diverse, le risorse disponibili. Questa attenzione alla quotidianità impedisce una lettura romantica della turbolenza storica. Crescere in una fase di cambiamento può significare scoprire nuovi orizzonti, ma anche imparare troppo presto a convivere con il pericolo. Arati Squilly lega, pertanto, il tema della formazione non a una lineare conquista dell'autonomia, bensì alla capacità, spesso dolorosa, di orientarsi quando le regole comuni si dissolvono. Infine, assenza e perdono il difficile passaggio dalla memoria alla responsabilità. Il titolo richiama ciò che non si riesce più a vedere con chiarezza: persone assenti, promesse mancate, episodi rimossi e una fiducia che il tempo non restituisce da sola. Nella cornice adulta della retrospettiva, l'assenza di alcune delle donne che componevano il gruppo rende impossibile qualunque ricordo pacificato. Il passato non è disponibile nella sua interezza e chi rimane deve fare i conti con versioni incomplite, colpa, dolore e interpretazioni divergenti. La luce evocata dal romanzo non coincide quindi con una rivelazione consolatoria o con una soluzione che semplifica tutto. Il perdono, prospettato come possibilità, richiede anzitutto di guardare ciò che è stato tenuto nell'ombra. Questo non significa assolvere la violenza o negare le conseguenze delle scelte. Significa sottrarre la memoria all'immobilità del silenzio. La struttura fotografica è funzionale proprio a questo passaggio. Ogni immagine può aprire una domanda invece di chiuderla, costringendo a riconoscere la distanza fra l'istante fissato e il suo significato successivo. In tale prospettiva, la riconciliazione è più complessa della nostalgia per l'adolescenza o per un paese perduto. Il libro suggerisce che la storia continua a vivere nei rapporti, nelle migrazioni e nella percezione di sé. Tornare sui ricordi può avere un valore riparativo soltanto se le protagoniste accettano di vedere anche le ferite e le responsabilità che quelle immagini non mostrano. È questa tensione, non una facile redenzione, a dare peso etico alla conclusione del percorso. In conclusione, La luce che manca è indicato per lettori che cercano un romanzo storico di grande respiro, interessati alla Georgia post-sovietica e disposti a seguire una narrazione ampia, corale e emotivamente impegnativa. Può interessare in particolare chi apprezza le saghe di formazione in cui i mutamenti politici incidono direttamente su amicizie, famiglie e scelte individuali, anziché restare sullo sfondo. La sua utilità intellettuale consiste nel proporre un accesso non manualistico a una fase storica, spesso poco familiare al pubblico italiano. L'instabilità successiva al crollo dell'Unione Sovietica viene letta attraverso scarsità, violenza, disuguaglianze e memoria personale. Il romanzo si distingue da molti racconti di amicizia adolescenziale perché non separa la vicenda delle protagoniste dalla struttura sociale che le circonda. Il cortile di Tbilisi, le differenze di classe, le reti criminali e la crisi delle istituzioni modificano il significato stesso della crescita. Si distingue inoltre da una cronaca storica tradizionale per il ricorso alle fotografie e alla retrospettiva adulta. Il passato non è esposto come una sequenza definitiva di fatti, ma ricostruito attraverso immagini, assenze e silenzi. Questa scelta rende centrale il problema di chi può raccontare, di ciò che resta invisibile e di come il ricordo possa aprire, senza garantire, una strada verso il perdono. Le quasi 700 pagine e la densità degli eventi richiedono attenzione. Alcuni lettori possono trovarne gravoso il ritmo. Per chi accetta questa estensione, però, il libro offre una prospettiva singolare, un'epopea privata e femminile, in cui la luce non cancella il buio, ma permette finalmente di nominarlo. Se vuoi supportare Nino Aratisquili, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!